Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Le radici della scienza di Lucio Russo.
L'ottica è una scienza antica. La stessa parola è greca, la parola ottica viene infatti dal greco optiche. Ci sono rimaste alcune opere dell'antica ottica, tra le quali la principale è un breve trattato di Euclide, che si chiama appunto ottica. Nonostante l'identità del nome, l'antica ottica è però molto diversa dalla scienza moderna omonima. Una delle differenze fondamentali è che l'oggetto principale di studio non era, come dice l'etimologia stessa del nome, la luce, ma la visione, la percezione visiva. L'ottica cioè nasce nell'antichità come ottica fisiologica, mentre nell'ottica moderna questo è un aspetto che spesso è stato considerato secondario rispetto allo studio oggettivo, diciamo, della luce. Questo è un esempio di un fenomeno più generale, mentre nella scienza moderna si cerca quasi sempre di studiare direttamente fatti oggettivi che sono al di fuori dell'osservatore, senza porsi direttamente il problema dell'interazione tra osservatore e oggetto osservato, almeno fino al XX secolo. Il punto di partenza della scienza greca è in genere nell'interazione tra oggetto e soggetto, quindi nella percezione oppure in un'attività artigianale. Nel caso dell'ottica, gli oggetti fondamentali sono quelli che vengono chiamati le opses, cioè i raggi visuali o le direzioni dello sguardo, gli sguardi possibili. L'ottica si presenta appunto come uno studio rigoroso delle percezioni visive. L'altro aspetto che caratterizza l'ottica antica è che l'ottica antica è parte della matematica, cioè nella sua struttura metodologica non differisce per esempio dalla geometria. Come la geometria è basata su postulati di geometria e teoremi, proposizioni quindi seguite dalla dimostrazione, così allo stesso modo l'ottica è formata da postulati e teoremi. Non a caso Euclide è un autore importante in tutti e due i campi. Ecco, Platone aveva affermato che si può dare una scienza, una vera scienza, solo delle grandezze reali degli oggetti, non delle grandezze apparenti, in quanto le grandezze reali possono essere misurate, mentre le grandezze apparenti non possono essere oggetto di misurazione. L'ottica smentisce alcuni decenni dopo Platone questa affermazione, mostrando come si possa formulare una teoria quantitativa e rigorosa anche delle grandezze apparenti. Un concetto chiave a questo fine è quello di grandezza angolare. Cioè si capisce che la grandezza che appare all'occhio, che naturalmente dipende sia dalla grandezza dell'oggetto visto che dalla distanza, è dovuta in realtà all'angolo sotto il quale l'oggetto è visto. Ecco, introducendo questa dimensione angolare anziché lineare, è possibile fare una teoria quantitativa delle percezioni visive. E i postulati dell'ottica di Euclide consistono in una serie di regole che pongono una relazione tra le diverse possibili percezioni visive e la geometria corrispondente dei raggi visuali. Cioè si spiega quando un oggetto appare più grande, più piccolo, quando appare di muoversi a destra o a sinistra, quando appare più in alto o più in basso e così via, tutto in relazione ai raggi visuali sotto i quali l'oggetto è visto. Si tratta di un modello molto semplice, per esempio non vi ha alcun ruolo per il colore né per la visione stereoscopica, ma all'interno dei pochi fenomeni che sono oggetto della teoria, il modello riesce a spiegare semplicemente diverse cose. Ecco, una delle caratteristiche fondamentali dei postulati euclidei, sui quali torneremo tra un minuto, è la natura discreta dei raggi visuali. Cioè noi non vediamo attraverso un continuo di raggi, ma dall'occhio partono soltanto un numero finito di raggi visuali. Questa è una caratteristica che è sembrata spesso ai moderni più che altro un errore banale di Euclide, ma invece si trattava, credo, di altro. Dicevo che per Euclide, in generale per gli antichi studiosi di ottica, le possibili direzioni dello sguardo, i possibili raggi visuali formano un insieme discreto, non un insieme continuo. Ora, questa finitezza dei raggi visuali è stata vista in genere dai moderni come uno strano errore, proprio perché i moderni pensavano ai raggi di luce e quindi non riuscivano a capire come mai la luce non fosse concepita come un continuo. Ecco, la chiave per capire il motivo di questa strana struttura discreta dei raggi visuali è, io credo, in una delle prime proposizioni di Euclide, in cui si afferma che un oggetto è visto tanto più nitidamente quanto più elevato è il numero di raggi visuali attraverso i quali è visto. Ecco, in questa idea della nitidezza credo che sia la chiave per capire la struttura discreta dei raggi. Cerchiamo di capire dal punto di vista della scienza moderna perché, allontanando un oggetto, questo appare non solo più piccolo, ma ci appare anche meno ricco di dettagli, ne riusciamo a vedere meno i particolari. La cosa non è ovvia nell'ambito di una teoria continua della luce e della visione. Ora, se io allontano dall'occhio un oggetto, è chiaro che questo viene visto sotto angoli sempre più piccoli e per questo mi appare più piccolo, ma perché mi appare anche meno ricco di particolari. Ecco, in realtà, dal punto di vista, ripeto, delle conoscenze attuali, è chiaro che se un oggetto è visto secondo un angolo più piccolo, anche la porzione della retina su cui si forma l'immagine dell'oggetto è più piccola e quindi le terminazioni nervose che mandano informazioni al cervello sono in numero minore e quindi l'informazione ricevuta dal cervello è minore, quindi questo ovviamente mi dà un numero minore di dettagli. Se pensiamo ai raggi visuali di Euclide, questi in genere sono pensati come segmenti che escono dalla pupilla, ma se li prolunghiamo nella direzione opposta, cioè all'interno dell'occhio, sulla parete opposta del globo oculare, vediamo che l'avere un insieme discreto di raggi corrisponde ad avere un insieme discreto di punti della retina capaci di ricevere informazioni. Ecco, può essere che era questa l'idea fondamentale di Euclide. Naturalmente questo spiega perché, allontanando un oggetto, essendo visto un minor numero di raggi visuali, viene visto con una minore ricchezza di dettagli. Bisogna ricordare che Euclide viveva probabilmente ad Alessandria intorno al 300 a.C., da poco ad Alessandria era stato fondato il museo, che era un centro di ricerca in cui si raccoglievano tutti i principali scienziati dell'epoca. E tra questi scienziati vi era Erofilo di Calcedonia. Erofilo di Calcedonia era il fondatore dell'anatomia scientifica, fu il primo scienziato a dedicare un trattato specifico all'occhio e fu non solo lo scopritore dei nervi, perché prima non si sapeva che esistevano i nervi, lui scoprì i nervi, i nervi sensori e i nervi motori, ma dedicò studi particolari ai nervi ottici e scoprì la struttura della retina. Anzi, il nome retina deriva direttamente dal nome Arachnoides, che era il nome scelto da Erofilo di Calcedonia per questa struttura. Quindi è abbastanza evidente che, volendo fare ad Alessandria nello stesso periodo una teoria della percezione visiva, questa non potesse nascere in modo del tutto indipendente dall'oftalmologia che stava nascendo contemporaneamente ad opera di Erofilo. E quindi la struttura discreta che è suggerita dalla struttura reticolare della retina e l'esistenza di nervi sensori che ricevono l'informazione rende del tutto naturale, a me sembra, l'idea di avere una struttura discreta di raggi visuali. Naturalmente le relazioni tra fisici e medici sono state molto meno ricche, diciamo, in età moderna, e questo ha costituito una difficoltà oggettiva a capire la natura fisiologica, diciamo, di questa assunzione di Euclide. L'antica ottica aveva naturalmente importanti applicazioni alla pittura, cioè capire i meccanismi della percezione visiva è uno strumento importante per sapere come fare dei quadri in modo da provocare delle percezioni visive analoghe a quelle provocate dall'oggetto reale raffigurato. Ecco, non a caso gli antichi dicono che una delle applicazioni, dei rami dell'ottica anzi, che erano applicazioni dell'ottica generale, era la cosiddetta scenografia. La scenografia era l'arte di dipingere scenari teatrali innanzitutto, ma poi fu applicata anche naturalmente alla pittura degli affreschi o di altri mosaici o altre rappresentazioni pittoriche. In particolare dice Gemino che la scenografia si occupava di come dipingere gli edifici in modo che apparissero a tre dimensioni. Ecco, quando nel Medioevo si cercò di tradurre in latino quello che rimaneva dei trattati dell'ottica greca, la parola optiche fu tradotta in latino mediante un calco. la radice latina corrisponde alla radice greca spec, ma spec non può sopravvivere in latino senza una preposizione. Quindi optiche fu tradotto con perspectiva, nome che poi è rimasto più o meno uguale in inglese e ha dato origine alla prospettiva in italiano. Quando la prospettiva fu recuperata in epoca rinascimentale, sorse il problema se gli antichi avessero o no conosciuto la prospettiva. E su questo, sin dal Rinascimento, ci furono opinioni diverse. Piero della Francesca, per esempio, inizia il suo trattato di Prospettiva Pengendi, affermando che gli antichi sapevano bene la prospettiva, che era importante recuperare questa antica tecnica per poter dipingere bene, mentre altri sostenevano che la prospettiva era un'idea nuova del Rinascimento e gli antichi non l'avevano conosciuta. Ecco, in realtà Euclide nel suo trattato fornisce le basi della teoria della prospettiva, ma non sviluppa la teoria della prospettiva, non ne trae le conseguenze. E un primo motivo è quello che dicevo prima, in quanto il trattato di Euclide è un trattato di ottica, non è un trattato di scenografia, quindi si occupa della percezione visiva degli oggetti e non di come disegnare o dipingere qualcosa in modo che dia delle percezioni visive volute. Questa naturalmente è un'applicazione dell'ottica. Però qualche proposizione di Euclide va nella direzione, diciamo, della teoria della prospettiva. Vi è per esempio una proposizione interessante in cui si dice che rette parallele non appaiono parallele. E in questo c'è già un abbozzo dell'idea del punto di fuga, naturalmente. Però vi sono affermazioni di altri autori antichi in cui la prospettiva è sviluppata più esplicitamente. Vi è per esempio un famoso brano della Geografia di Tolomeo in cui si spiega in dettaglio come va disegnato un globo terrestre con meridiani e paralleli in prospettiva. Quindi spiega quale deve essere la forma ellittica, diciamo, assunta nel disegno dai cerchi massimi e così via. Vi è anche un brano di Pappo in cui si parla esplicitamente del punto di fuga, cioè del punto in cui si devono intersecare nel disegno tutte le rette che si vuole che appaiano parallele. Un argomento contro la presenza della prospettiva dell'antichità è stato in genere il fatto che negli affreschi pompeiani, per esempio, in cui vi sono chiaramente tentativi di raffigurare edifici in modo che appaiano tridimensionali, non si seguono le regole della prospettiva centrale così come sono state codificate nel Rinascimento. In particolare sembra che non vi sia un unico punto di fuga. Vi è piuttosto una molteplicità di punti di fuga che caratterizza quella che è stata chiamata prospettiva assiale. Torneremo tra un momento su questo. L'uso della prospettiva centrale, così come è stato codificato nella prima età moderna, non sempre è la scelta migliore per chi deve dipingere grandi affreschi. Infatti la prospettiva centrale in cosa consiste? Consiste nel disegnare o dipingere delle immagini bidimensionali in modo tale che, viste da un particolare punto di vista nel quale bisogna porre l'occhio, diano le stesse impressioni visive degli oggetti reali rappresentati. Se però si tratta di un grande affresco, è difficile che tutti lo vedano dallo stesso punto di vista. E se si dipinge un grande affresco seguendo le regole della prospettiva centrale, le figure appaiono gravemente deformate se l'affresco viene visto da un altro punto di vista diverso. E quindi questo è il motivo per cui anche in età moderna spesso i pittori non hanno preferito usare rigidamente la prospettiva centrale con un unico punto di fuga su degli affreschi di dimensione molto grande. Ecco, un'altra applicazione dell'antica ottica era quella che in età moderna è stata chiamata anamorfosi, cioè una serie di prescrizioni che permettono di realizzare oggetti che appaiono nelle proporzioni volute se viste da certi punti di vista. Ecco, questo era importante in particolare nella realizzazione dei colossi. Le statue colossali, infatti, che debbono essere viste necessariamente dal basso, appaiono deformi se sono ben proporzionate, debbono quindi essere costruite in modo oggettivamente sproporzionato se vogliono essere viste nelle proporzioni giuste dal particolare punto di vista dell'osservatore. Ecco, questa è un problema che era molto chiaro agli scultori greci, e Gemino in particolare dice che la costruzione dei colossi è una delle applicazioni della teoria dell'ottica, riferendosi evidentemente a questo problema. Ecco, finora ho parlato di visione diretta, cioè non ho parlato di riflessione né di rifrazione. Questo perché La riflessione della luce e la rifrazione non facevano parte dell'antica ottica, ma costituivano scienze a parte. In particolare la scienza degli specchi era detta catottrica, ed era considerata una scienza a parte. Ecco, la luce della riflessione era ben conosciuta nell'antichità e aveva molte applicazioni. L'applicazione più nota, probabilmente più famosa, è quella degli specchi ustori. Si racconta che Archimede li avesse usati per incendiare le dami romane durante l'assedio di Siracusa. Ecco, questa storia, che tra l'altro è riportata solo da fonti tarde, bizantine essenzialmente, il primo accenno è in Galeno, ma poi viene ripreso da autori bizantini, e questa storia, dicevo, è poco credibile, e spesso si respinge nel leggendario, insieme a questa storia che riguarda l'assedio di Siracusa, anche l'idea stessa degli specchi ustori. Ora, una cosa è non credere nell'uso bellico di questi specchi, come è del tutto plausibile sia giusto fare, e una cosa è non credere all'esistenza degli specchi ustori. In effetti c'è rimasto un trattato sulla costruzione degli specchi ustori a opera di Diocle, in cui si spiega tutta la teoria, si spiega perché con uno specchio costruito da un paraboloide di rotazione si riesce a incendiare qualcosa posto nel fuoco, e quindi è abbastanza evidente che esisteva una teoria seria sviluppata su questo argomento, che gli specchi ustori erano effettivamente costruiti. Tra l'altro Diocle accenna a studi su questo argomento compiuti da Dositeo, e noi sappiamo che Dositeo era uno dei corrispondenti di Archimede. Archimede dedica a Dositeo alcune delle sue opere. Quindi in qualche modo Archimede era certamente venuto a conoscenza del problema della costruzione degli specchi ustori, e poiché sappiamo che aveva scritto un trattato di catottrica, cioè di scienza degli specchi, è probabile che se ne fosse occupato. C'è una testimonianza di Apuleio, secondo la quale Archimede si era occupato proprio di specchi ustori che riuscivano a accendere il fuoco in un punto. Quindi probabilmente, anche se la storia dell'uso bellico a Siracusa è falsa, una qualche connessione tra gli specchi ustori di Archimede può essere reale. A risentirci domani alle 8 della sera su Radio 2.
Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera. Le radici della scienza. In redazione Nella Ottolenghi, regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it